Nell'universo in cui viviamo ci sono oltre 100 miliardi di galassie e complessivamente ci sono circa 400 miliardi di stelle. So che scombussola un po' la nostra mente tutto questo. La nostra galassia, la galassia in cui noi siamo, la Via Lattea, contiene circa 400.000 stelle. Le avete contate tutte? Bravi. Una delle quali di queste stelle è il Sole. Questa stella, il Sole, ha un suo sistema solare che conoscete, composto da pianeti, satelliti vari, e pianeti Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, e questi pianeti hanno, come dicevo, dei satelliti. Uno, il nostro, è la Luna. Il Sole non è la più grande stella che conosciamo. Pensate che recentemente gli scienziati hanno scoperto, diciamo così, una stella che è grande come il Sole e tutto il suo sistema solare. Pensate un po'. Nel pianeta in cui viviamo, siamo qui, la Terra, che è meno di un granello di sabbia confronto tutto il resto, le proporzioni, dico meno di un granello, sarebbe molto meno di un granello di sabbia in proporzione tutto il resto, e noi siamo su questo granello di sabbia, un granello di sabbia che sta viaggiando, voi non lo sapete, siete belli comodi, tranquilli, ma stiamo viaggiando a 107.000 km orari, siamo come su un missile, su un razzo. E su questo granello di sabbia vi sono oltre 8 miliardi di persone. Io sono uno di quelle. Tu sei uno di questi 8 miliardi di persone. Allora, come ti senti? Un po'... Ti senti ancora così grande, così importante di fronte a tutto questo? O forse tutta questa grandezza ci fa essere un pochino più piccoli? C'è un salmo di Davide in cui il re, pastore, manifesta, pensa a tutto questo e manifesta il suo stupore. O Signore, prima di leggerlo vorrei fare una breve premessa. Qualche domenica fa, sicuramente vi ricordate tutti, Enrico ha parlato dello stupore. Le note che ora vi leggerò, che condividerò con voi, le ho scritte prima di sentire il suo sermone. Perciò non è che abbia copiato, però mi fa piacere una cosa, che nello stesso momento, nello stesso periodo, abbiamo avuto la stessa idea, lo stesso pensiero, lo stesso sentimento. E questa affinità di pensieri, di sentimenti, veramente è importante per rendere più solida un'amicizia. Allora, o Signore... Salmo 8. Tu dovresti sapere la memoria, scusami. No, è uno dei salmi più famosi, eh? Oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto poco di inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria ed onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. O Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Penso che di immaginare questa scena, sapete, Davide è stato per tanto tempo un pastore, e provate a immaginare in un prato di notte che guardava il creato intorno a sé. E là si vedeva, adesso con tutte le luci della città si vede molto meno, ma provate a immaginare quante volte avrà pensato a quello che ha scritto, no? E come vedremo, la relazione tra la grandezza dell'universo e il fatto che Dio si prende cura di me e di te, minuscolo atomo che viaggia su un granello di sabbia, ha creato, ha suscitato il suo stupore. Il Salmo 8, inizia e termina con la stessa frase, come avete notato, una frase che celebra la magnificenza di Dio. Quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. La magnificenza di Dio, che Dio è ammirabile, è magnifico per ciò che ha compiuto, per ciò che ha creato. E queste parole di Davide, che sono all'inizio e alla fine del Salmo, destano proprio, rivelano il suo stupore, la sua meraviglia, uno stupore, una meraviglia che trasforma in una poetica lode. Allora, che cos'è l'uomo? Donne, sapete benissimo che sto parlando anche di voi, no? Che uomo intende per umanità. Di fronte all'immensità del creato, l'uomo, come dicevo, è ben piccola cosa, microscopico esserino, che vive e si agita su quel granello di sabbia che chiamiamo terra. Ma non solo questo. L'uomo è quell'esserino che ha avuto l'ardire di ribellarsi a Dio, ha alzato il pugno contro Dio, e questa sua ribellione lo ha reso schiavo di ciò che lo ha spinto alla disobbedienza, perché nel momento stesso che si affida al tentatore diventa schiavo del tentatore. Quest'uomo, quest'esserino che ha una natura malata, soggetta a forze molto più potenti della sua stessa volontà, esserino che è molto lontano dall'originale, misero, miserabile, meschino e infelice, disperato e con degli istinti che lo portano al male. Questo è l'uomo. E Davide fa questo confronto, questo esserino, malato, fragile, mettete tutto gli aggettivi che volete, quest'uomo è insieme allo stupore che il creato crea in Davide, quest'uomo è oggetto della riflessione di Davide. Ma, Signore, sono un esserino miserabile, peccatore, ma come fai? Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura? Questo è lo stupore di Davide. Ma non è possibile. Mi è mai capitato di dire... io ho sempre detto che se io fossi stato Dio non avrei neanche avuto voluto nessun rapporto con me. Il figlio dell'uomo, quell'esserino di cui parlavamo, è oggetto del ricordo di Dio, della cura di Dio. E questo crea lo stupore in Davide. Dio si ricorda di noi. Dio si prende cura di noi. E questo che suscita, dicevo, la meraviglia e lo stupore del salmista. Allora, percorriamo un attimo la storia del popolo di Israele. Noè, Abramo, Rachele, il popolo di Israele, tutto. Persone che sono state scelte da Dio per portare avanti il piano di redenzione. E tutte sono state oggetto del ricordo di Dio. È scritto in Genesi, poi Dio si ricordò di Noè e fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. È la fine del diluvio, come sappiamo, l'inizio di una nuova generazione. E poi ancora Abramo. Fu così che Dio si ricordò di Abramo quando distrusse la città della pianura e fece scampare Lot dal disastro. Dio si ricordò di Rachele, è scritto, e la esaudì, la rese feconda, concepì e partorì un figlio, lo chiamò Giuseppe. E sappiamo molto bene quale importanza ha avuto, quale ruolo Giuseppe ha avuto nel piano di redenzione di Dio. Pensate soltanto, ricordate questo. Poi, pensando al popolo schiavo in Egitto, Dio dice, udì i loro gemiti, poi si ricordò del patto con Abramo. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Esodo 2:24. Conosciamo benissimo la tristissima situazione in cui versava il popolo, schiavo, oppresso, maltrattato. Non dimentichiamo che questo popolo era stato scelto da Dio per due motivi: essere luce alle nazioni, è strumento per la nascita del Salvatore. Allora Dio dice, Dio udì i loro gemiti, così inizia la storia di questo gruppo di persone che diventerà popolo, appunto, un popolo che sarà strumento in mano di Dio per la redenzione dell'uomo, per la mia redenzione, per la tua redenzione. Uno strumento non facilmente gestibile, come sappiamo, leggendo un po' l'Antico Testamento, era difficile, no? Questo popolo del collo duro, quanta pazienza avrà avuto Dio, Mosè e tutti gli altri. Leggendo il libro del Deuteronomio, ci si rende conto come il Signore sa prendersi cura del suo popolo. Ricordate le quaglie, la manna, sono solo un esempio. Allora, la memoria di Dio, Dio che si ricordò, è parte integrante e fondamentale del suo piano di salvezza. Dio si ricorda di te, dei tuoi problemi, Dio si ricorda delle tue ansie, delle tue speranze, Dio si ricorda dei tuoi desideri. Fidati, è così. Dio si ricorda di te. Minuscolo esserino. La realtà che Dio si ricorda e si prende cura di noi rivela quanto siamo preziosi per Lui. Siamo veramente preziosi per Lui. Ma mi sono chiesto mentre scrivevo queste note, ma chi di noi si prenderebbe cura e spenderebbe ciò che di cui la cosa più preziosa che ha per curare una formichina zoppa? Il rapporto ancora è molto, molto, diciamo, non calca su tra Dio e noi. Dio si prende cura di noi. Allora, c'è qualche cosa che forse, vai avanti, dovremmo ricordarci, alcuni episodi della Bibbia ci ricordano che Dio si ricorda. Ci sono dei momenti in cui si naviga nel buio e nell'incertezza, questo lo sappiamo tutto. tutti, no? E chi di noi non ha passato questi momenti? Momenti in cui ci sembra che Dio sia assente, fuori dalla nostra vita. Un episodio che vorrei condividere con voi illustra bene come Dio è capace di prendersi cura di noi, e questo fatto poi alla fine suscita stupore. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse: passiamo all'altra riva. Lasciata la folla, lo presero con sé, così. Sappiamo come, non sto a leggere perché è un episodio che conosciamo molto bene. A un certo punto il mare o il lago comincia ad agitarsi un po' troppo, la barca sta per affondare e i discepoli impauriti. Gesù cosa faceva? Dormiva. Gesù stava dormendo. Allora ci sono degli episodi in cui nella nostra vita sembra che tutto va a rotoli, che la barca sia sommersa subito dalle acque tempestose della vita che viviamo, e Gesù cosa fa? Dorme. Ci sembra che Dio sia andato quasi in vacanza. Ci sembra che non si sta veramente prendendo cura di noi. Ma vorrei dire soltanto alcune cose riguardo questo episodio. Prima di tutto, Dio non ci sottrae dalle prove della vita. Quando vengono, non pensiamo che Dio non si è ricordato di noi, che non si sta prendendo cura di noi, no, perché Dio permette alle prove di far parte della nostra vita. Perché sapete una cosa, che forse non ci pensiamo troppo spesso? Perché Dio molto spesso, spessissimo, quasi sempre, si serve delle prove per migliorarci, per farci crescere, per farci maturare. Quindi, quando la prova viene, pensate, non pensate che Dio sia andato in vacanza. Dio interviene poi nei suoi modi e nei suoi tempi. Purtroppo noi abbiamo sempre in fretta. Signore, ti prego, fai questo, ma fallo subito. I nostri orologi non camminano con quello di Dio. I tempi e i modi di Dio per prendersi cura di noi sono diversi da quello che noi pensiamo. Tanti episodi della storia potrebbero ricordarci questo. Che spesso Dio interviene proprio al limite. La barca stava affondando, i discepoli stavano morendo, e Dio interviene, ma aspetta, interviene al limite della prova. Quante volte l'intervento di Dio è stato proprio al limite? Pensate a episodi della storia. Si parla tanto della Shoah, il programma di Hitler, che era quello della soluzione finale del popolo ebraico. Ne sono morti tanti, ma Dio è intervenuto. Noi diremo un po' troppo tardi, e spesso sembra così, che perché mi ha fatto soffrire, perché mi è successo questo, perché mi è successo l'altro, perché potevo evitarlo tutto questo. Attenzione, non è così, i tempi di Dio e i modi di Dio sono diversi. Ma c'è un'altra cosa da notare in questo episodio. O gente di poca fede, perché avete dubitato? Chi è che scrive questo episodio? Sto leggendolo dal Vangelo di Marco. Marco sappiamo che era, molto vicino a Pietro, e sembra, alcuni dicono che non è il Vangelo di Marco, è il Vangelo di Pietro scritto da Marco. Sembra che più o meno. Allora, Pietro, ricordando l'episodio, cosa dice di se stesso? O uomo di poca fede. Perché hai dubitato? Vedete, io credo che nel progetto di Dio per la nostra alla salvezza, nel progetto di Dio per la nostra santificazione, c'è anche questa verità. Dobbiamo accettare il rimprovero di Gesù. E non sempre lo riusciamo a accettarlo. Non sempre, quando ci tirano le orecchie, siamo lì buoni buoni a lasciarlo fare. Allora, alla fine dell'episodio, della barca qui, della tempesta, c'è questa espressione dei discepoli: ma che uomo mai questo, che anche i venti e i mari gli ubbidiscono? Non leggete tanto stupore. Ma chi è Gesù? È vero che mi quasi quasi morivo, è vero che quasi quasi... Ma lui appena salta su, trasforma la realtà in cui vivo. Chi è questo Gesù? Ecco lo stupore. Quando Dio agisce, quando riusciamo a vedere l'azione di Dio nella nostra vita, questa crea stupore. Io vorrei fare adesso rapidamente... mamma mia, il tempo passa con veloce. Che faccio? Andiamo tutti a casa? Lasciamo stare? No. Allora, vorrei soltanto fare un breve elenco delle cose che, secondo me, producono stupore, no? Questo è molto, anche molto personale la cosa, Comunque, il dono della vita. Il prossimo traguardo saranno gli 80 anni. Spero di arrivarci, dai. Ma sapete quante volte nella mia vita ho visto la morte da vicino? In quante occasioni ho sfiorato proprio la morte? Non le conoscete, ma io le conosco tantissime volte. Eppure sono qui, davanti a voi, che parlo, che sono felice, che sono entusiasta di Gesù, che sono entusiasta di Dio. Allora, la stessa cosa... che Dio mi ha dato la vita e ancora la mantiene, anche se un po' acciaccato, anche se un po' zoppicante, questo crea stupore, perché io potevo morire nel 74, ero giovanissimo, Stefano era appena nato, e c'è uno che è morto nell'incidente, il fratello di Marcella. Potevo morire anch'io. Eppure sono ancora qui. Allora, il dono della vita che Dio ancora mi crea stupore. Poi, la sua provvidenza. Non sono ricco, lo sapete, almeno per gli standard del mondo in cui viviamo. Ma provate a pensare che oltre 1 miliardo di persone che veramente non sanno se ce la fanno a vivere alla sera, oltre 1 miliardo di persone, come ci riterebbe, come riterebbero che siamo noi? Ricchi! Abbiamo una casa, abbiamo da mangiare, abbiamo una macchina, abbiamo anche qualcosina di più. Capite? Paragonando al mondo, confrontandomi col mondo che mi circonda, non sono ricco, ma mamma mia, c'è oltre 1 miliardo di persone che mi direbbero: Gianni, ma tu sei un cretino. Non ti manca niente per vivere. Allora, questo della provvidenza di Dio, credo che anche questo deve crearci stupore, miei cari. Non siete nati in Uganda, non siete nati in questi paesi in cui si muore di fame e di sete. Siete qui ben pasciuti tutti quanti, io forse un po' troppo. Ma capite bene, anche questo deve creare stupore. Sono vivo e ho tutto quello, anche di più di quello che mi serve. Ma vorrei dire un'altra cosa. Sapete, crea stupore. Quest'anno farò non soltanto 80 anni, ma anche 55 anni di matrimonio. Pensate di non stupirmi che mia moglie mi ha sopportato per 55 anni. Io mi conosco. Io non mi sopporterei per tanto tempo, in questa misura. Quindi ringrazio Dio e sono stupito. Crea stupore la faccenda che ancora mia moglie qui anche se qualche volta mi fa arrabbiare. E io molto più spesso di lei. Però anche questo dovevo crearmi stupore. Ho i miei familiari, i miei figli, che credo che mi vogliono bene. Nuore, nipoti, ma capite che ricchezza che ho? Ma anche gli amici che mi circondano, che tanti di questi mi sopportano, mi fanno del bene. Voglio dire soltanto una parolina ai miei amici. Sapete una cosa? Sono convinto che la mia vita sarebbe molto più povera senza di voi. E infine, l'amore di Gesù. Gesù mi ha così tanto amato che ha pagato con la sua vita il mio riscatto. Non crea stupore questo? Che lui, il figlio di Dio, va a morire su una croce, per me e per te. Ma chi gliel'ha fatto fare? Tutto questo veramente crea stupore. C'è un inno che non cantiamo spesso, forse potremmo cantarlo, che dice: chi sono io? Chi sono io che per amor di me morto tu sei, Signore? Chi sono io che il tuo amore ti ha spinto a morire sulla croce? Questo inno ribadisce il concetto espresso nel Salmo 8, che dice: chi è l'uomo? Qui chi sono io? È già ancora più intimo. Sapete una cosa? Se le verità della Bibbia non vengono personalizzate, servono solo a ingrassare la nostra religiosità. Dio non è solo il pastore, Dio è il mio pastore. Non è solo un padre, Dio è mio padre. Gesù non è soltanto un salvatore, ma è il mio salvatore. Se la realtà dell'amore di Dio non mi stupisce più, forse c'è qualche cosa che non va nella mia vita spirituale. C'è un altro salmo che sicuramente... E tu mi dirai adesso che salmo si tratta. I cieli raccontano la gloria di Dio. Salmo 19. 19. Bravo, si è ricordato. È un salmo un po' strano, se vogliamo, perché la prima metà del salmo c'è lo stupore del salmista nel guardare ancora una volta l'universo. Ma lo stesso stupore, nella seconda parte del salmo, il salmista lo vede nella parola di Dio. La seconda parte del salmo, che inizia proprio con le parole: la legge del Signore è perfetta, ristora l'animo. Un salmo in cui lo stupore di Davide è rivolto sia per le cose create da Dio, sia per la sua parola. Le preziose verità che troviamo nella Bibbia ci stupiscono ancora. Adesso ho 10 secondi per pensarci, ripeto la domanda: le verità che scopriamo nella Bibbia ci stupiscono ancora? La sapete benissimo che leggo e studio la Bibbia da oltre 60 anni. E confesso che quando scopro o riscopro dei veri gioielli per la mia anima, bene, mi stupisco, sono felice, come se avessero fatto un regalo. Un'ultima cosa: come nasce lo stupore? In altre parole, che cos'è lo stupore? Tra i suoi sinonimi troviamo sorpresa, meraviglia, perdiamo il senso della sorpresa, sapete qua, quando pensiamo che tutto ci sia scontato. Quando penso che tutto, che la vita che ho, che il maglione che indosso, che le scarpe che porto, che la casa in cui abito, è tutto scontato perché sono stato bravo, perde il senso della meraviglia, della sorpresa. Osserviamo per un attimo, e qui concludiamo, Adamo. Dio riconosce che c'è un problema. Adamo è solo e questa solitudine sembra che gli stia pesando. Davide, perché dico gli pesa? Perché Adamo a un certo punto fa un giretto, vede l'elefante, no, questo non va bene per me, vede un riccio, no, questo per carità non va bene per me, non va bene per soddisfare, per alleviare la mia solitudine. Va, gira un po', poi vede una scimmia. Oh, ma questa è carina, mi assomiglia tanto. Non ridete, provate a fare il paragone tra l'elefante e la scimmia, cos'è che ci assomiglia di più? Allora, a un certo punto, se Adamo, però ancora non era completamente soddisfatto, allora cosa fa? Dio interviene e crea la donna, e trova questo aiuto adatto per lui. E questo, quando Dio interviene, c'è proprio questo wow di Adamo. Questo è quello che mi ci voleva. Sì, la scimmia era carina, però è meglio la donna. Meglio in tutti i sensi, in tutti i sensi. E allora questo wow di avrebbe imparato, guarda. Allora questo wow di Adamo esprime proprio sorpresa, soddisfazione, entusiasmo, eccitazione intensa, meraviglia. Allora, siamo pronti stamattina per esprimere un caloroso wow per tutto quello che abbiamo ricevuto dal Signore. Siamo pronti? Signore, wow. Hai veramente fatto tanto per me. Abbiamo in noi la stessa soddisfazione che è stata espressa da Davide in quello che è il suo salmo forse più conosciuto. Vi ricordate che abbiamo già parlato del salmo 23? Salmo 23, nel salmo 23 Davide esprime proprio tutta la sua soddisfazione per quello che il Signore ha fatto. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Amen.